Adesso per completare il tema di oggi, interverrà il dottor Guido Federico che parlerà di concessione abusiva del credito. Come segmento che non è tanto finale perché negli ultimi anni c'è stata anche una certa tendenza anche giurisprudenziale a riconoscere il concorso della banca nell'illecito degli amministratori. Determinato appunto dall'accesso al credito in condizioni di mancanza di merito creditizio. Do subito la parola al dottor Guido Federico, che ringrazio per essere intervenuto e ci chiudiamo poi dopo il suo intervento. Grazie.
Pronto? Mi sentite? Tutto ok.
Sì, sentiamo
Bene,
benissimo.
perfetto. Ringrazio io gli organizzatori e dopo un pomeriggio così intenso mi corre l'obbligo di cercare perlomeno di essere il più sintetico possibile. La fattispecie di concessione abusiva del credito è una fattispecie che si è negli ultimi anni venuta anche nel nostro paese tipizzando. Che nasce dalla dottrina francese, qui molto velocemente, che trova una prima affermazione nella Cour de Cassation, appunto della Corte di Cassazione francese, e viene poi successivamente ripresa anche dalla nostra giurisprudenza. E fa un po' da è un po' alla da antitesi alla cosiddetta rupture brutale del credito, cioè se la rottura brutale del credito, è un po' una lesione dell'affidamento del soggetto che può contare su affidamento su una linea di credito che gli viene improvvisamente revocata, la concessione abusiva del credito invece consiste all'opposto, nella concessione del credito a un soggetto che non avrebbe, non merita il credito medesimo. Diciamo subito, e molto velocemente, per conclusioni che saranno poi riprese alla fine della relazione, che particolare rilievo ha una responsabilità da concessione abusiva del credito nel momento in cui fortemente sia a livello di legislazione europea, sia per quanto riguarda il codice proprio della crisi d'impresa, fortemente si insiste sull'emersione anticipata della crisi e quindi sulla esigenza di una ristrutturazione aziendale che evidentemente non si può realizzare senza il coinvolgimento degli istituti bancari. E evidentemente la concessione del credito da parte degli istituti è di fondamentale importanza in un sistema come il nostro, caratterizzato da una cronica sottocapitalizzazione e che assume quindi particolare importanza in una fase solitamente antecedente alla vera e propria crisi di difficoltà finanziaria dell'impresa, nella quale non v'è dubbio che vengano in gioco una pluralità di interessi. Diciamo che una delle critiche che sono state rivolte al codice della crisi è proprio quello di non aver individuato con chiarezza un ombrello, come dire, protettivo nel momento in cui fortemente si insiste sulla necessità di garantire appunto la possibilità per l'impresa di ritornare in bonus e di una sua ristrutturazione, non aver dato un ombrello sufficientemente normativo, chiaro per i finanziatori in modo da consentire appunto il finanziamento dell'impresa al riparo da rischi sia di carattere civilistico che penalistico. Ma andando velocemente appunto alla fattispecie di concessione abusiva del credito, diciamo che la banca, in ragione della specifica attività e professionalità che la caratterizza, la dovrebbe caratterizzare, si trova in una condizione privilegiata al fine di valutare la solidità dell'impresa richiedente il finanziamento. Da ciò la conseguenza, che è un po' il presupposto di questa responsabilità, la conseguenza che il finanziamento della banca fa all'impresa in crisi in relazione all'affidamento che tutti gli altri creditori possono fare su, appunto, sul finanziamento della banca all'impresa. Nel senso che qui c'è da un lato, c'è l'evento secondo cui un'impresa che avrebbe dovuto essere messa in liquidazione o addirittura essere soggetta a dichiarare, essere messa in stato in una situazione di liquidazione, viene ad essere, continua la propria attività. Ed un secondo effetto che il finanziamento determina nelle altre imprese, nei fornitori, nelle altre imprese, che possono fare affidamento facendo riferimento alle linee di credito che sono state in precedenza concesse, possono fondatamente ritenere fare affidamento su una solidità dell'impresa che in realtà, come vedete, non sussiste. Allora, la fattispecie di concessione abusiva del credito è una fattispecie essenzialmente di costruzione giurisprudenziale che appunto non ha allo Stato dei contorni ben definiti. Vediamo comunque sulla base soprattutto delle ultime pronunce della Cassazione e di qualche precedente dei tribunali di merito di individuare quelli che possiamo individuare come gli elementi essenziali, gli elementi costitutivi della fattispecie. Diciamo che la sua natura si può sintetizzare nell'erogazione di un finanziamento in assenza dei suoi presupposti. Il dovere, cioè, per la banca di negare il finanziamento presuppone l'accertamento di una situazione, quindi il presupposto per ipotizzare una fattispecie di concessione abusiva del credito è il fatto che la banca avrebbe dovuto negare un finanziamento che invece viene concesso. Responsabilità extracontrattuale. E quanto all'elemento soggettivo, va subito sgombrato il campo da un equivoco che può derivare dal termine abusiva concessione del credito. In realtà, poiché viene ricondotta nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, pacificamente l'abusiva concessione del credito non presuppone un atteggiamento non necessariamente di dolo, cioè che appunto la banca fosse consapevole della situazione di dissesto dell'impresa che beneficia dell'impresa sovvenuta, cioè dell'impresa che beneficia del finanziamento, ma è sufficiente che la banca, in violazione di quelle regole del cosiddetto bonus argentarius, cioè una serie di disposizioni anche tipizzate dal testo unico bancario, che devono orientare la concessione del credito, il cosiddetto merito del credito, è sufficiente che la banca versi in stato di colpa, di negligenza. E diciamo quello che discende da questa, diciamo, che fa pandà a questa affermazione di responsabilità è che la banca, in una situazione di difficoltà dell'impresa, è tenuta evidentemente al rispetto di una serie di cautele nell'erogazione del credito in relazione ai molteplici profili che esulano dall'ambito strettamente privatistico. Anche di recente, in una sentenza recentissima del 2020, si sottolinea da parte della Cassazione civile come ormai la concessione del credito, che è un dato ormai di fatto acquisito, la concessione del credito abbia una rilevanza pubblicistica. Non è soltanto un negozio di diritto privato tra banca e soggetto finanziario, ma ha una serie di ricadute di interessi pubblicistici, sia in questo senso la recente sentenza delle Sezioni Unite in materia di rilevanza degli interessi, e quindi che ha esteso le norme antiusura anche agli interessi moratori, ma anche una sentenza del 2020 in cui appunto si continua ad evidenziare come il finanziamento, il 16.706 del 2020, come il finanziamento dell'impresa sia non soltanto un affare, come dire, di diritto privato, ma una serie di ricadute sull'intero assetto del mercato. Diciamo che quindi non è necessario che ci sia il dolo, è sufficiente anche la semplice colpa. Il discrimine tra finanziamento lecito ed anzi auspicabile, come diciamo in questo senso, sono il chiaro indirizzo della stessa legge di riforma e di introduzione del codice della crisi, e sia tutta la legislazione di carattere europeo. Quindi, da un lato il finanziamento è fondamentale, è lecito e anzi auspicabile, dall'altro, però, laddove il finanziamento sia concesso al di fuori dei suoi presupposti, può essere, come vedremo, fonte di responsabilità per la banca. Quindi, il presupposto di fatto è il finanziamento laddove, in assenza dei suoi presupposti, l'elemento soggettivo, ci vuole quantomeno una negligenza della banca nell'aver concesso un credito, quantomeno sulla base di una inidonea, insufficiente esame della situazione dell'impresa. L'altro elemento è il nesso di causalità. Il nesso di causalità tra il finanziamento, la concessione abusiva del finanziamento ed il danno. Nesso di causalità verte sul fatto, evidentemente, è la prova più complessa, forse più delicata, che il finanziamento, che l'attività dell'impresa non sarebbe proseguita senza il finanziamento e che comunque il finanziamento ha aggravato il dissesto. Diciamo che la questione maggiormente controversa, originariamente sull'esercizio dell'azione per concessione abusiva del credito, era proprio quella della legittimazione del curatore. Diciamo che originariamente, sono le tre famose sentenze gemelle del 2006, originariamente la Corte di Cassazione ha escluso la legittimazione del curatore a un'azione per concessione abusiva del credito, laddove ha ritenuto che l'azione non poteva qualificarsi come un'azione di massa e quindi, in quanto tale, la posizione dei creditori non sarebbe stata omogenea rispetto alla fattispecie abusiva, distinguendo i creditori antecedenti e quelli successivi, ed in quanto tale, quindi, il curatore non avrebbe potuto esercitare l'azione dei creditori sociali mediante, appunto, agendo contro la banca per gli illeciti finanziamenti. Diciamo che quella sentenza è una successiva del 2010, però nel precisare che questo difetto di legittimazione del curatore si riferiva all'ipotesi in cui il curatore esercitasse l'azione dei creditori sociali, lasciava però, come dire, per argomento a contrario, intendere che invece, ove diversamente prospettata, era ravvisabile una legittimazione del curatore per la medesima fattispecie, ma facendo riferimento all'altra possibilità che il curatore ha di esercitare l'azione di responsabilità, che, come sappiamo, e come ribadito anche nell'attuale articolo 255, il curatore cumula in sé la legittimazione per esercitare l'azione dei creditori sociali, ma anche per esercitare l'azione sociale, l'azione della società. Bene, la sentenza 1983 del 2017 e altre pronunce di Tribunale di Prato, altre pronunce di merito, hanno proprio fatto leva su questa diversa configurazione dell'azione, ritenendo cioè che, quindi bypassando tutti i problemi che possono sorgere dal configurare una legittimazione del curatore ad esercitare l'azione dei creditori sociali e individuando in ogni caso la possibilità per il curatore di agire facendo valere l'altra azione di responsabilità, l'azione, cioè l'azione sociale, cioè l'azione che il curatore, ai sensi del vecchio articolo 43, che comunque il curatore esercita in luogo, subentrando nella legittimazione dell'imprenditore, della società. Quindi, secondo la più recente orientamento giurisprudenziale, il curatore è legittimato ad agire nei confronti della banca che ha concesso un finanziamento abusivo, cioè un finanziamento al di fuori dei presupposti, laddove agisca nei confronti del degli amministratori e a titolo di concorso, ai sensi dell'articolo 2055 del codice civile, anche nei confronti della banca finanziatrice, ipotizzando quindi un concorso del terzo nella fattispecie nell'azione di responsabilità del curatore, quindi ipotizzando che unitamente all'azione nei confronti del curatore potesse nei confronti degli amministratori il curatore potesse esercitare anche l'azione nei confronti della banca finanziatrice. Ecco, molto brevemente, nel passaggio dal vecchio articolo 146 legge fallimentare, che era una norma per così dire con formulazione aperta dell'azione di responsabilità, all'attuale articolo 255 del codice della crisi, se impostiamo l'azione in questi termini, mi pare che non ci siano problemi ad ipotizzare la permanenza e la possibilità quindi per il curatore di esercitare l'azione per concessione abusiva del credito anche nella nuova formulazione del codice della crisi. Un autore ha ritenuto che non vi sarebbe spazio in base alla nuova formulazione dell'articolo 255 per ipotizzare forme diverse, azioni diverse di azioni di responsabilità al di fuori delle ipotesi tipizzate, proprio sulla base della diversa formulazione dell'articolo 255, che appunto è una norma adesso che individua, tipizza le ipotesi di deroga al principio generale sancito dall'articolo 81 del codice di procedura civile, cioè nel senso che al di fuori dei casi previsti dalla legge non si può attribuire una legittimazione al soggetto diverso dal titolare del relativo interesse. Diciamo che la nuova formulazione dell'articolo 255 prevede che il curatore può esercitare l'azione sociale di responsabilità, l'azione dei creditori sociali, prevista dall'articolo 2394 e 2486, l'azione prevista dall'articolo 2486, settimo comma, e norma di chiusura tutte le altre ipotesi di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge. Vi è dunque una riserva di legge. Ma se noi, sulla base dell'ultima configurazione della concessione abusiva del credito, come dicevamo, della Cassazione seguita dalla giurisprudenza di merito, se noi configuriamo l'azione di responsabilità per concessione abusiva del credito come un'azione che si dirige nei confronti dell'amministratore e della banca in concorso, evidentemente non vi è, a mio avviso, alcun problema per ritenere che anche con la nuova disciplina sia ammissibile appunto questa l'ipotesi della l'azione nei confronti dell'istituto di credito. Ultimo elemento della fattispecie, il danno. In cosa consiste il danno? Il danno, abbiamo detto, consiste nella ritardata emersione della crisi e presenta molte affinità evidentemente con l'articolo 2486, e cioè finora in giurisprudenza tutte le ipotesi in cui è stata affermata la fattispecie di concessione abusiva del credito erano ipotesi in cui erano società che avevano interamente perso il capitale sociale, avrebbero dovuto essere messe in liquidazione, e questo il ritardo nella messa in liquidazione della società ha comportato l'aggravamento del dissesto successivo ha determinato ha individuato il quantum del danno risarcibile. Esattamente, appunto, analogamente a quanto avviene per quanto riguarda la responsabilità dell'amministratore, a titolo di concorso, anche la banca che col suo finanziamento ha ritardato l'emersione della situazione di irreversibile, stato di irreversibilità dell'insolvenza dell'impresa, è stata ritenuta responsabile del danno successivo. Si può forse ulteriormente distinguere, e tutto sommato l'articolo 255 del codice della crisi attribuisce, consente questa ulteriore distinzione, nel momento in cui prevede anche qui, a contrario, una legittimazione congiunta per il curatore che può anche separatamente, ma evidentemente quindi anche congiuntamente, esercitare le due azioni, occorre forse, si può forse distinguere l'ipotesi in cui vi sia stato semplicemente un aggravamento del dissesto, nel senso che il dissesto comunque si era già prodotto da tempo e quindi il finanziamento non ha fatto altro che aggravare questo dissesto, e in cui forse il danno più che nei confronti della società si è prodotto nei confronti dei creditori, sia nei confronti dei creditori antecedenti che di quelli successivi alla concessione del finanziamento, dall'ipotesi invece in cui senza il finanziamento sostanzialmente la società non avrebbe, a causa di questo finanziamento, avrebbe potuto limitare, per così dire, i danni, avrebbe potuto entrare in liquidazione ed evitare lo stato di insolvenza, in cui evidentemente è ipotizzabile un danno diretto della società e del patrimonio sociale, e quindi rientrare perfettamente nella fattispecie dell'articolo 2486. Ora, molto brevemente, una delle obiezioni che viene posta alla stessa configurabilità di una fattispecie di abusiva concessione del credito è il fatto che sembra paradossale far discendere un danno per la società, per gli stessi creditori, da un finanziamento. Nessuna in realtà delle obiezioni è convincente, perché in realtà il finanziamento di per sé evidentemente non fa sorgere un obbligo di restituzione con gli interessi, a prescindere dal fatto che molto spesso il finanziamento della banca si accompagna a tutta una serie di aggravamento e a beneficio della banca di garanzie o di condizioni del finanziamento stesso, ma in ogni caso in sé per sé un finanziamento che tenga in vita un'impresa che avrebbe dovuto essere messa in stato di liquidazione è di per sé fonte di danno. Del resto, anche dal punto di vista contabile, i finanziamenti concessi vengono iscritti all'attivo quali disponibilità liquidi, sono però bilanciati al passivo evidentemente dalla voce corrispondente verso banca. Quindi neppure nella più approssimativa semplificazione un finanziamento può essere considerato un fatto che arricchisce il patrimonio del soggetto. Ora, molto brevemente, riprendendo gli spunti iniziali, evidentemente quello che già Nigro definiva il paradosso del il dilemma del banchiere, il banchiere il quale da un lato, se finanzia un'impresa, rischia di essere coinvolto anche, come abbiamo visto, pesantemente a titolo di responsabilità in caso di del successivo dissesto, e dall'altro però, a fronte soprattutto di un finanziamento già di linee di credito già concesse, può essere evidentemente indotto a continuare anche in buona fede a finanziare, a concedere un finanziamento all'impresa. Evidentemente in questa contraddittorietà sta la difficoltà su cui forse il nuovo codice della crisi non è stato particolarmente incisivo e chiaro, cioè nell'individuare un contorno di regole ben definite che consenta di concedere il finanziamento con una relativa tranquillità e quindi anche di valorizzare quello che è tuttora un elemento, come abbiamo detto, insostituibile, soprattutto in un sistema caratterizzato da una forte sottocapitalizzazione delle imprese, qual è l'apporto appunto dei finanziamenti, dei crediti da parte del sistema bancario. Ecco, a me pare che evidentemente non esiste una regola chiara, un modo chiaro per evitare tra virgolette un rischio anche in capo alla banca. Probabilmente però quello che mi pare emerga direi dal sistema, anche se ancora sulla carta non ancora attuato, della nuova del nuovo codice della crisi, è quello che tendenzialmente vanno evitate tutte quelle, o perlomeno nel momento in cui la banca faccia un'operazione, come dire, di questo tipo, è a rischio ed è passibile eventualmente di una eventuale azione di responsabilità, diciamo, il modo più sicuro, e secondo me questo, a me pare che sia questo l'indirizzo chiaro del legislatore, è quello di ricorrere ad una degli istituti di quell'articolo 182 quater, 67,3 lettera D, cioè gli altri istituti che connotati da un formalizzato progetto di sostegno. Cioè, io credo che realisticamente il finanziamento all'impresa, che in uno stato di crisi, anche magari non irreversibile, in uno stato di difficoltà, il modo più corretto, più tranquillizzante per la banca è quello di quantomeno far riferimento a un progetto, a un piano attestato, o nell'ipotesi invece in cui il finanziamento resti una sorta di negozio, di un affare privato tra la banca e l'impresa, il rischio sia di essere coinvolto a titolo di concorso nella fattispecie di bancarotta di quell'articolo 217 numero 4 legge fallimentare, vecchia legge fallimentare, sia appunto di essere coinvolto in una perniciosa azione di per abusiva concessione del credito, che come abbiamo visto non presuppone necessariamente la prova del dolo, ma anche semplicemente di negligenza, è molto forte. Quindi mi pare che il valore, se è vero che il valore predominante è quello della tempestiva emersione della crisi, cui sono funzionali evidentemente la concessione del credito, ma non del credito tutto, ma solo i finanziamenti erogati secondo correttezza e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento bancario e degli stessi principi desunti dal codice di regolazione della crisi. Grazie.
Bene, grazie al dottor Guido Federico per questa bella relazione.